Visto che ultimamente diversi fratelli e sorelle ci hanno scritto delle esperienze che hanno fatto nelle chiese e raccontano quello che è successo, anche Antonella ci ha scritto un piccolo messaggio dicendo: pace a tutti, volevo comunicare che anche io ho vissuto un'esperienza negativa da parte di un pastore della Chiesa Cattolica. Attraverso le omelie mi ha giudicato in modo crudele e negativo.
Cioè, ha detto qualcosa contro di lei, insomma.
Mi sono ammalata sia nel fisico per circa un anno e una forte depressione.
Per un anno si è ammalata questa?
Ero come bloccata nel fisico e mi sono isolata. Non riuscivo più a frequentare nessuno. Non lo auguro neanche al peggior nemico.
Signore,
cattiveria allo stato puro. Ricevuta da una persona che io stimavo tanto. Le persone attorno a lui lo hanno sostenuto nelle tesi. Erano complici. A distanza di 3 anni mi sembrava di aver superato. Sono tornata e lì Gesù mi ha fatto capire che non era cambiato niente e sono scappata. Ora mi sento più forte e oggi, sentendo le testimonianze che condividete di altri fratelli, mi consola sapere che non sono sola nel vivere questo tipo di esperienze. Vi chiedo di pregare anche per me e per la mia famiglia. Vi abbraccio tutti. Grazie Antonella. Grazie per condividere. Ci dispiace che in un posto dove tu speravi di trovare aiuto, consolazione, guida, hai trovato invece dolore e giudizio. Ci dispiace per questo. Preghiamo certamente per la tua famiglia. Fratello Giuseppe, sappiamo che questo succede a tante persone e noi ne parliamo sempre della condizione delle chiese, come dovrebbero essere, come la parola insegna. Ma cosa dici tu a questi fratelli che sono stati feriti dalle guide che dovevano invece aiutarle a superare le loro difficoltà?
Avrebbero dovuto aiutarle, sì. Ma io dico questo, naturalmente io non posso giudicare altri pastori che io non conosco e ai quali, anzi, io vanno le mie preghiere per il successo delle loro chiese. Quindi senza giudicare nessuno, però mi limito e sono anche obbligato a rispondere alle lettere che ricevo, senza fare processi nei quali bisognerebbe ascoltare tutti. Quindi voglio mettere questo in chiaro. Mm-hmm. Io rispondo a quello che mi si dice, quello che mi si scrive. Quindi se le cose stanno così, e allora andiamo alle scritture. D'accordo? Poi Dio giudicherà se le cose stanno così. Io le prendo per buone. E non posso dire che è esattamente così o no. Però posso rispondere a quello che lei dice. E allora in questi casi la parola è chiara. Ezechiele 34. Se le cose stanno così, dice il Signore, verso 10, Angela, verso 10 fino al 31.
Così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto.
Comunque c'è da dire che nel mondo religioso, nel mondo delle chiese, e purtroppo le cose che questa sorella Antonella sta dicendo, e purtroppo si sentono in continuazione queste cose.
Sì, sì, sì.
Ci sono chiese cattoliche infestate di pedofili, la chiesa evangelica infestata di gente che cerca solo soldi, lo chiamano Vangelo Prosperità. Andiamo all'11.
Infatti così dice Dio il Signore.
Eccomi.
Eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro.
Visto che i pastori non cercano le pecore, va il Signore a cercarle.
Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre.
Naturalmente noi sappiamo che quando il Signore va in cerca delle sue pecore lo fa alla maniera di Gesù. In che modo ha fatto Gesù? Ha mandato i suoi discepoli pieni di Spirito Santo. Mm. Il Signore Gesù manda la sua sposa, manda la sua chiesa di Filadelfia, manda i suoi fedeli, dove i pelandroni delle chiese dell'Odissea non vogliono andare. 22.
Io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina. Giudicherò tra pecora e pecora.
Cioè la rapina oggi stanno veramente rapinando le pecore. Ci sono questi diavoletti del Vangelo della prosperità che vogliono le bustarelle piene di soldi perché Dio li dovrà benedire dopo. Però non sai mai se una benedizione finanziaria viene da Dio o dal diavolo, non lo sai. Se non produci i frutti di anime raggiunte. Cos'hai letto l'ultimo?
22.
23.
Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà.
E chi è? È Gesù, non è il Papa.
Amen.
Non sono i capi evangelici, non è la torre di guardia. È Gesù Cristo. Attraverso cosa? Quale chiesa? Non una delle chiese tradizionali, attraverso il suo corpo spirituale mondiale, dove il suo corpo è composto dalla sposa di Cristo, attraverso di questi. 27.
L'albero dei campi darà il suo frutto e la terra darà i suoi prodotti. Esse staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono il Signore.
Quando?
Quando spezzerò le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave.
Ci sono due giochi, uno è religioso, chiese che ti tengono nel recinto e ti bastonano col bastone che se esci di qui vai all'inferno, va bene? E poi c'è il gioco del mondo, le banche,
sì.
Le tasse. 28. Le bestie dei campi?
Le bestie dei campi non le divoreranno più, ma se ne staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi.
E non subiranno?
E non subiranno più gli oltraggi delle nazioni. Conosceranno che io, il Signore, loro Dio, sono con loro.
Alleluia.
Esechiele 34, da 10 a 31.
Alleluia.
È bellissima questa immagine, perché una pecorella vuole solo quello, sentirsi al sicuro, amata dal pastore, protetta dal pastore, seguire la verità. È bellissimo che Dio vuole questo e ci penserà Lui alle sue pecore. Lo so che è quello che tutti abbiamo cercato quando ci siamo rivolti alle chiese, e purtroppo alcuni di noi sono stati feriti e guidati nel modo sbagliato, alle cose sbagliate.
Sì, vai in un posto pensando di trovare dei pastori che ti amano e invece trovi dei lupi,
sì,
travestiti da pastori.
Sì.
Dio benedica i pastori veri.
Amen.
La Filadelfia vera. Benedica i credenti veri. Pochi, pochi, ma ci sono. Gesù ha detto come cercare perle. Una pecora qui, una pecora là. Guarda, io ricevo lettere di fratelli che si lamentano per essere criticati dalle religioni. Ma quello non è il problema, ma è la cosa normale. In Luca capitolo 6 dice, leggiamo 26, Angelina.
Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Luca 6, 26.
Quindi, guai quando tutti gli uomini diranno bene di noi. Perché? Perché facevano lo stesso con i falsi profeti. Con i falsi profeti. E in Matteo 5, 10 al 12 dice, benedetti voi, beati voi quando tutti diranno male di voi, perché dissero male dei profeti.
Sì.
Quindi, benedetti quando dicono male, perché così perseguitarono profeti prima di voi, ma guai quando gli uomini diranno bene di noi, perché facevano lo stesso coi falsi profeti.
Ma tutti amiamo avere una buona reputazione, che la gente parla bene di noi, a tutti piace quello.
Ma io direi che il punto è non tanto se veniamo perseguitati, non è quello il punto. Il punto è per cosa veniamo perseguitati, criticati o condannati. E perché facciamo il male e allora è giusto.
Ah.
O perché facciamo il bene.
Mm-hmm.
Cioè i critici devono mostrare, cioè alla luce della parola, in cosa stiamo sbagliando. Se una chiesa ti critica, deve mostrare in cosa. Criticava Gesù, ma non riuscivano a spiegare bene perché lo criticavano a Gesù. Lo odiavano, lo fecero crocifiggere, ma non riuscirono mai a spiegare perché. Tranne che erano posseduti dal diavolo. Attenzione che oggi questo non è molto diverso. Allora, quando una condanna è giusta e scritturale, deve essere però alla luce amorevole del perdono. A volte ci sono delle critiche giuste, delle condanne giuste, ma devono essere bilanciate con l'amore, con il perdono, con la comprensione, mettere bene in chiaro che tutti abbiamo peccato, tutti meritiamo l'inferno. Una condanna non può essere solo condanna, una critica non può essere solo critica, Innanzitutto assicurarsi che sia vera, perché hanno criticato e condannato Gesù e sappiamo.
Cioè deve essere per aiutare?
Sì, bisogna scoprire alla luce delle scritture, ma scritture vere, non scritture false. Cioè la scrittura non è falsa, è il modo che viene usato che è falso.
Ah sì, sì.
Allora non importa se andiamo a scovare scritture di condanna, come facevano i farisei. La giusta condanna di Dio va equilibrata anche con l'offerta di Gesù al ripensamento, al rimpianto, cioè in una parola al pentimento. Bisogna vedere se questa persona è disposta a pentirsi. Non possiamo giudicare, condannare, non so, per esempio, come certe religioni come fanno gli islamici, uno sbaglia e basta, via, lapidare. Gesù è diverso, lui è paziente, Gesù ama. Gesù ha pazienza, lui aspetta fino alla nostra morte prima di giudicarci, e in caso di un'ostinazione diabolica, va bene, di non abbandonare il peccato, allora giunge la condanna eterna, come dice Apocalisse 21, parla del... Gesù non è solo amore e perdono, è solo grazia. Leggi Apocalisse 21, Angelina, verso 8.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21, verso 8.
Quindi, Signore, non è solo grazia. Tanti che credono andare in cielo a trovare solo grazia avranno una grande sorpresa. Specialmente gli increduli, gli abominevoli, i fornicatori, gli idolatri. Idolatria può essere qualunque cosa, Ad esempio, in certe chiese evangeliche dove c'è il Vangelo di prosperità stanno idolatrando i soldi. E allora non è solo grazia, no, c'è anche la condanna che viene dal Signore. Quando uno si ostina a non ricevere la parola. Tu vai in una chiesa, mostri delle scritture a un pastore e lui non ti sa rispondere con le scritture, solo chiacchiere. Quello lì sta respingendo Gesù, perché quando respinge la parola sta respingendo Gesù. Guarda, vai a Isaia 66.
Isaia 66.
Tremate alla sua parola.
Sì.
Verso 5.
Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: si mostri il Signore nella sua gloria affinché possiamo vedere la vostra gioia. Ma essi saranno svergognati. Isaia 66, verso 5.
Vi scacciano a causa del mio nome e dicono: si mostri il Signore nella sua gloria affinché possiamo vedere, credere, ma saranno svergognati. Attenzione che ricercare Gesù e continuare a ricercarlo finché lo troviamo.
Dice: i vostri fratelli vi scacciano a causa del mio nome. Wow.
Grazie, Signore. Guarda, Paolo dice: siamo tribolati, perseguitati, per questo è il nostro destino, la chiamata dei veri uomini di Dio. Va bene, Matteo 8, 35 in avanti, siamo tribolati, siamo perseguitati. Questo è il nostro destino, fratelli, non siate sorpresi. Andiamo a Matteo 21, guarda, perché siamo destinati ad essere perseguitati. Non siate sorpresi per il fuoco, la fornace accesa in mezzo a noi. 11.
Matteo 21, 11.
Matteo 21, 11.
E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che viene da Nazaret di Galilea. Matteo 21, 11.
Ecco, e Giovanni 7, verso 7, cioè le folle dicevano: questo è Gesù, il profeta. E Giovanni 7,7?
Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7, verso 7.
A chi sta parlando? Ai suoi fratelli. I fratelli di Gesù, dice due versi prima, Giovanni 7,5, non credevano in lui, però le folle credevano, i fratelli no. Le folle credevano, i religiosi no.
Ah, in quel senso.
E questo è quello che è sempre successo e sta ancora succedendo.
Ah, okay.
Tu vai nelle strade e trovi amici, vai in una chiesa e trovi capre. Cioè praticamente molte chiese sono diventate degli immondezzai praticamente. Le pecorelle vanno a cercare un po' di erba verde e trovano immondizia. Per questo che sono tristi, infelici, sconsolati, attacchi di panico. Nelle chiese gli danno a mangiare immondizia. Non gli danno a mangiare la pura verde, la verde erba, la parola di Gesù, il fresco Gesù, la verità di Gesù, l'amore del Signore, l'amore tra i fratelli. Cioè Gesù diceva che i suoi fratelli non potevano essere odiati perché non testimoniavano della verità, ma Gesù la testimoniava e per questo era odiato, quindi poteva dire il mondo non può odiare voi, i suoi fratelli, Giovanni 7,7, ma odia me, perché? Io testimonio di lui, del mondo, che le sue opere sono malvagie.
Sì, sì.
Per questo Paolo diceva, siamo tribolati. E allora, è da pazzi credere di essere accettati in un mondo che respinge Dio. E persino nelle nostre disastrate chiese, dall'apostasia di oggi, come fai a sperare di essere accettati? Cioè, i cristiani che erano perseguitati sotto il comunismo, diceva Wurmbrand, non potevano andare nelle chiese a cercare conforto, a cercare amore, a cercare fraternità. Non ne parliamo di rifugio. Erano tutti al soldo dei comunisti. In Germania, dei nazisti. Al giorno dell'anticristo saranno marchiati. Le chiese saranno marchiate. E quelli che non lo vorranno dovranno darsi alla macchia. Come i partigiani, seconda guerra mondiale, mio padre mi raccontava. Lui si rifugiava lì sulle montagne, insieme a loro. Non era un partigiano, era un soldato che, quando l'esercito si è sfasciato, i soldati sono andati in mille direzioni diverse. Noi vediamo in Giovanni 8. Giovanni 8 c'è una grande lezione qui. E Gesù dice all'adultera di non peccare più. Quindi, però dice anche, non dice solo di non peccare, cioè non è sufficiente dire al peccatore stai sbagliando, non lo fare. Non è sufficiente. Perché Gesù aggiunge, sto parlando di Giovanni 8:11. Gesù dice, io non ti condanno. Questo è il vero Gesù. Non è una chiesa che ti condanna perché sbagli, ma Gesù, lo Spirito di Gesù, dà sempre la possibilità di pentirsi.
Sì, è questo.
La condanna è solamente quando la parola di Dio viene respinta.
È questo che appunto la storia di Antonella dice, che attraverso le omelie mi sono sentita giudicata, condannata e si è ammalata nel fisico per un anno. Un'altra sorella con la quale abbiamo fatto Skype dal vivo ci ha raccontato come dal pulpito il pastore evangelico la giudicava, la condannava, finché lei è uscita dalla chiesa tutta ferita, piangendo. Ci ha voluto mesi per riprendersi.
Recuperare.
E questa condanna che non ti dà la possibilità di essere di nuovo accolta in amore. Non sappiamo la storia di Antonella, cosa è successo, se le ha sbagliato qualcosa o no, però c'è sempre con Gesù quella chance che ti riceve di nuovo. E quindi è quell'amore che ti aspetta anche se you made a big mess.
Anche se hai fatto un sacco di sbagli, come ci passiamo tutti.
C'è sempre quella opportunità che puoi tornare a Lui, puoi cambiare. Lui ti aiuterà a rialzarti, ma non nelle chiese.
Sì, quante volte io qui ho dato le correzioni, perché in ogni chiesa c'è uno che deve correggere, solo il pastore. Ed è purtroppo un lavoro che purtroppo devo fare io, alla fine. In inglese si dice the bucket stops here. So you pass the bucket all the time, come in italiano, tu fai lo scaricabarile, va bene, e però quando arrivi al leader, al pastore, il barile si ferma.
Sì.
A chi lo può passare, a chi può incolpare? E allora a volte da correzioni e anche sgridate, e anche stamattina qui, nel nostro caso, devo dare delle correzioni.
Sì, perché abbiamo tanto da imparare noi. Non siamo meritati.
Però a volte, anche io sono stato corretto, a volte qualcuno è venuto, mia moglie, qualcun altro, anche Angela, e a volte sono stato corretto, ha detto che io stavo sbagliando nelle mie correzioni. E voi mi avete ricordato a volte, caro Giuseppe, cerca di dare una speranza alla gente, cerca di fargli vedere un po' di luce dopo il tunnel, cioè
sì.
Non solo rimprovera, è sbagliato.
Sì, sì.
E io ho visto che era la voce del Signore attraverso di voi che mi correggeva. Evidentemente ho applicato la legge, evidentemente ho puntato il dito verso il peccato, lo sbaglio, però non ho dato abbastanza enfasi alla speranza, al fatto che puoi farcela, al fatto che tutti sbagliamo.
Sì.
E questo mi ha aiutato molto, mi sono studiato molto di fatto tesoro di questi rimproveri che mi avete dato, e mi sono studiato di cercare di sì, con una mano correggere, che è il mio dovere, però dovere anche più grande di dare sempre però incoraggiamento, speranza.
Amen.
Puoi farcela.
Sì,
una volta
sì.
Ricevuto questa correzione, so che è stato più che altro mia moglie, che lei è molto più dolce di me, va bene, quindi lei è specialista d'essere amorevole, capito? Io sto imparando ancora.
Anche io.
Giusto, Deborah?
Amen. I'm learning too.
Ha detto anche io sto imparando.
Sì, però grazie a Dio per le correzioni che mi avete dato, perché avrei tanto da dire sul soggetto, perché non sono ancora arrivato al livello come devo essere. Spero di farcela prima di andare in cielo, prima di uscire dal valle di lacrime. È importante imparare. Ci sono delle lezioni che possiamo imparare solo adesso. È come quando ti sposi, no? L'importante è che prima che ti sposi hai imparato delle lezioni. Essere educato, gentile, perdonevole. Altrimenti la prima crisi è divorzi, come si fa nel mondo. Invece di riparare una macchina che si rompe, la buttano via e ne compriamo un'altra. No, i matrimoni che fanno così non arrivano lontano. Allora,
grazie Gesù.
Quel che voglio dire è che, cioè, Gesù ha detto vai, non peccare più, però ha detto anche non ti condanno. Ti hanno condannato, donna? No, nessuno. Non era grazia che era misericordiosa, che Gesù si è messo sulla breccia e ha fermato le pietre, ha fermato un omicidio. Nessuno ti ha condannato, nessuno. Giovanni capitolo 8. Neanche io ti condanno, virgola. Vai a non peccare più. Quindi qui vediamo il perfetto equilibrio. Non c'è solo la grazia. Io sono sotto la grazia e posso essere più grande lazzarone della Chiesa e disubbidire a Gesù, ma sono sotto la grazia. No, caro, cioè, sono sotto la disgrazia. Un equilibrio. Quindi se siamo odiati a motivo della nostra fede in Cristo, dobbiamo gioire, perché siamo aumentati di grado.
Sì.
Siamo stati promossi sul campo.
Sì.
Quando siamo perseguitati, odiati, per causa di Gesù, siamo diventati da tenente a capitano, da capitano a maggiore, da soldato semplice a caporale, dipende. Perché siamo adesso nel rango dei profeti e dei beati, l'ha detto Gesù. Ma vai lì, guarda, Matteo 5, dove dice, dove veniamo, aumentiamo di grado quando veniamo perseguitati, 10 al 12.
Beati i perseguitati per motivo di giustizia,
perché di loro è
il regno
dei
cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia.
Rallegratevi
e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli.
Perché così?
Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Matteo 5, versi 10 a 12.
Diventate profeti quando siete perseguitati a causa della parola. Tu in qualunque chiesa vuoi andare e porti le scritture in amore e non hanno risposte scritturali e ti cacciano fuori, sei un profeta, ha detto Gesù.
Oh, wow.
Perché hai dato la parola giusta, il posto giusto e ti hanno perseguitato. Primo Pietro 3.
Primo Pietro
14.
3. Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate. Primo Pietro 3, 14.
Va bene?
Amen.
Quindi soffrire per la giustizia è una benedizione. Soffrire sotto un marito mostruoso, una moglie debosciata. Sappiate che siete beati.
Wow.
Quella moglie debosciata, il marito gorilla, vi sta facendo diventare beati, finché rimanete, finché ce la fate a resistere, insomma. Cioè, ci sono anche dei limiti, eh? Infatti Paolo dice, in 1 Corinzi 7, dice, se il marito o la moglie è contenta di stare con voi, non lo mandate via, o non andate via. Guarda, solamente i farisei antepongono la gloria e le lodi degli uomini al dare la verità di Dio. Invece dare la verità di Dio, non la diamo la verità, perché sennò perdo la reputazione, ci sono situazioni così. Ma Matteo 23 cosa dice? andare 23. Al 5, dal 5 al 7 devi andare.
Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli, amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Matteo 23, da 5 a 7.
Si è chiamato vescovo, arcivescovo, apostolo, profeta.
Sì.
Parlo in lingue.
È una descrizione perfetta, sì, è vero.
Io parlo in lingua aramaico, cinese, io solo dialetto.
Oh.
Allargano le filatterie. Vedi questi cardinali come si vestono, con tutti questi mantelli, che sembrano tutti dei faraoni. e i primi posti nei conviti, sempre in prima fila lì a prendere gli applausi. Saluti nelle piazze. Essere chiamati alla gente rabbì, pastore, apostolo, arcivescovo. E Gesù invece questo qui è monnezza. Guarda, è triste che gli stessi valori fasulli che vengono ricercati da certi religiosi di oggi che aspirano a essere chiamati apostoli, pastori, profeti, insegnanti, cardinali, vescovi, arcivescovi, papi e roba del genere, aspirano a essere chiamati a questo. E Gesù ha predicato contro queste cose. Se qualcuno di noi è tra questi, cioè se qualcuno di noi è tra questi, un pastore, un profeta, lascia perdere papi, cardinali, e quello prende una presa in giro. Se qualcuno di noi è veramente un profeta, un pastore, veramente un apostolo, devono essere gli altri che lo devono dire.
Ah, sì.
Come dice Proverbi 27, c'è una scrittura lì. Non deve essere la nostra tromba, il cartellino appeso al collo a dirlo. Devono essere gli altri, Proverbi 27, deve andare verso 2.
Cioè i nostri frutti, vuoi dire?
I nostri frutti, gli altri lo devono dire. È il contadino che deve dire, questo è un albero di albicocche fruttifero. Non puoi attaccare il cartellino all'albero di albicocche fruttifero che non è fruttifero. Attacchi il cartellino apostolo, che tu di apostolo non hai capito ancora cos'è. Il Papa, per l'amore di Dio.
Proverbi 27?
Verso 2.
Altri ti lodi, non la tua bocca. Un estraneo, non le tue labbra. Proverbi 27, verso 2.
Secondo Corinzi 10, Paolo parlava su questo tema, verso 12.
Poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci o confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano di intelligenza. Secondo Corinzi 10, verso 12.
È profondo Paolo, eh?
Cioè, capito? Tra di loro fanno competizione, chi è più alto, chi è migliore, chi è apostolo. Invece dobbiamo misurarci con la parola di Dio, vedere dove io manco.
Io sono l'apostolo. Ad esempio, la cortesia, tu cerchi di raccogliere meno soldi. Guarda, anche se alcuni di questi titoli si trovano nel Nuovo Testamento, sì, ci sono pastori, ci sono gli apostoli, ma ugualmente non bisogna sbandierarli superbamente. Io sono un apostolo, io sono il profeta. Pietro, per esempio, andiamo da Pietro capitolo 5, primo Pietro 5, Pietro non lo faceva. Si presentava Pietro, che se c'era un apostolo sicuramente era lui, non si presentava però come sommo apostolo, tanto meno grande papa, infallibile, come fanno i ciarlatani di oggi, ma semplicemente si presentava come anziano. Leggi primo Pietro 5 dall'inizio, Angelina.
Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Primo Pietro 5, verso 1.
Ecco, dice, lui sta parlando agli anziani e dice, io che sono anziano come loro. Cioè, dice, non si presenta come questi papa con le trombe.
Sì.
Arriva il papa. No, andate, io sono un anziano come voi. Abbiamo imparato qualcosa da Gesù. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, lo sono. Se io dunque che sono maestro e signore, vi ho lavati i piedi, quanto più voi dovete aiutarvi, benedirvi, lavarvi i piedi gli uni gli altri. E non parlava mica di lavare i piedi, parlava di cose anche più importanti dei piedi, come amore, perdono, umiltà. Grazie Signore. Guarda, Gesù, infatti, Gesù in Marco 10, andiamo lì, verso 18, ecco che qui vediamo la misura dell'umiltà di Gesù. Gesù gli disse,
perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Marco 10, 18.
Gesù diceva, io non sono buono. Ovviamente parlava del figlio dell'uomo, cioè non parlava dello Spirito Santo. Gesù è due persone, Spirito Santo e il corpo. Parlando del suo corpo umano, dice, perché mi chiami buono? Io sono solo figlio di Maria, il corpo di Cristo. Non sono buono, e neanche Maria. Anche lei ha bisogno di un Salvatore. E allora stiamo attenti quando andiamo in giro. Io sono. C'è solo uno nella Bibbia che può dire io sono. Come si dice io sono in ebraico? Yahweh. In inglese Jehovah. Yahweh, cioè Dio. Solo lui. Yahweh vuol dire io sono. Allora, attenzione quando dite, quando qualcuno dice io sono. Insomma, il punto è che non dobbiamo preoccuparci per quando il mondo ci critica e ci perseguita. In Matteo 23,8 dice uno solo è vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Quindi lascia perdere gli apostoli e i grandi fanfaroni con le trombe. Siete tutti fratelli. Non prestiamo loro attenzione, perché tanta della loro eccelsa reputazione è solo appariscenza. Senti cosa Paolo dice di Gesù. Senti. Filippesi 2, Angelina. Andare sì. Al 6 e 7. Ascolta che cosa meravigliosa Paolo dice.
Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Filippesi 2, versi 6 e 7.
Quindi il verso 6 dice, uguale a Dio.
Sì.
Ripeti quella linea lì.
Pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente.
Quindi qui vediamo che Paolo dice che Gesù era uguale a Dio. Quindi sì. Quando parlate con i musulmani che dicono, dov'è che Gesù ha detto che lui è Dio? Gesù non ha mai detto mai che aveva un paio di sandali ai piedi. Vuol dire che non li aveva?
Sì che li aveva.
Gesù non ha mai detto mai che aveva una cintura di cuoio. Vuol dire che non aveva una cintura? Cioè questi qui si aggrappano, si stanno arrampicandosi sui vetri. Certo, la Bibbia dice che Gesù è uguale a Dio. Eccolo qui, sì. Filippesi 2, 6. E 7, tu dicevi...
Ma spogliò se stesso.
Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Quindi qui vediamo una verità grandissima. Gesù è uguale a Dio, però divenne simile agli uomini. Quindi dal massimo al minimo, dall'alfa all'omega, dall'inizio alla fine, dalla piccolezza dell'uomo, che in Salmo 22, che è una profezia su Gesù, dice io sono un verme, Salmo 22, sono un verme, crocifisso, Salmo 22, profezia su Gesù, mi hanno forato le mani e i piedi, Salmo 22, quindi il basso si abbassò fino alla morte, fino alla sepoltura, scese nel ventre della terra, andò a evangelizzare quelle nell'Hades, e però non reputò rapina essere uguale a Dio. Cerchiamo di imparare qualcosa qui. Prima che diciamo che siamo grandi profeti, grandi apostoli, o piccoli profeti, piccoli apostoli. Questo non dobbiamo neanche dirlo. Io vado a dire a mia moglie, io sono umile. Ma mia moglie mi conosce meglio, mi conosce...
Lei dice, mostramelo.
E mi conosce abbastanza bene che non potrei dire questo. Io sono apostolo, ma state zitto. Fa una cosa buona, stai zitto. Guarda.
Amen.
Gesù dice, perché mi chiami buono? annichilì se stesso. Alleluia, Signore. Gloria a Dio, con questo mi fermo, Angelina.
Sì.
Signore, preghiamo, Signore, per questi fratelli perseguitati, malignati, cacciati da certe chiese in quest'era di apostasia. Signore, prego a questi fratelli, Signore, incoraggiali, Gesù.
Amen.
Aiutali, Signore, a capire che non troveranno niente nelle chiese di Laodicea. Cercare le chiese di Filadelfia, le chiese della Sposa di Cristo. Speriamo noi di essere una di queste. Nel nome di Gesù Cristo sono, Amen. Direi, non troppe in giro oggi, Signore. Signore, aiuta questi fratelli, Signore, a essere incoraggiati. Benediscili, Signore, che si possono volgere a Te nel loro scoraggiamento, nella loro persecuzione. Signore, volgersi a Te, al Tuo Spirito Santo.
Amen.
È normale essere come delle mosche bianche. È normale non essere compresi in questo mondo, in questo tempo di apostasia. È normale. E allora, Signore, aiutaci a uscire da queste baracche, Signore, malsane, e seguire Te, Gesù, nel nome di Gesù Cristo.
Amen, nel nome di Gesù.
Preghiamo per la benedizione dello Spirito Santo su di voi, fratelli, su ciascuno di voi, benedizione del battesimo dello Spirito Santo su tutti voi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.